Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
18 secolo, il secolo della rivoluzione dell'illuminismo, delle parrucche e delle corti sfarzose, di Mozart e della ghigliottina. Benché non è esplicitamente areligioso, il movimento illuministico critica fin da subito e molto vivacemente le chiese cristiane. Ecco un esempio da Voltaire, che nel suo trattato sulla tolleranza invita all'autocritica la Chiesa cattolica del suo tempo.
Non ci vuole una grande arte né un'eloquenza molto ricercata per provare che dei cristiani devono tollerarsi a vicenda. Dirò di più. Vi dirò che bisogna considerare tutti gli uomini come nostri fratelli. Che mio fratello il turco, mio fratello il cinese, l'ebreo, il siamese? Sì, senza dubbio. Non siamo tutti figli dello stesso padre e creature dello stesso Dio? Ma questi popoli ci disprezzano, ci trattano da idolatri. Ebbene, dirò loro che hanno un gran torto. Mi sembra che potrei colpire perlomeno l'orgogliosa testardaggine d'un imano o d'un monaco buddista se parlassi loro pressappoco così. Questo piccolo globo, che non è che un punto, ruota nello spazio come tanti altri globi. Noi siamo sperduti in questa immensità. L'uomo che ha su per giù 5 piedi d'altezza è certo poca cosa nella creazione. Uno di questi esseri impercettibili dice a qualcuno dei suoi vicini nell'Arabia o nella terra dei Cafri: «Ascoltami, perché il Dio di tutti questi mondi mi ha illuminato. Vi sono 900 milioni di piccole formiche come noi sulla terra, ma non vi è che il mio formicaio che sia caro a Dio. Tutti gli altri egli li ha in orrore dall'eternità. Esso soltanto sarà felice e tutti gli altri saranno in eterno disgraziati». Allora mi prenderebbero e mi domanderebbero: chi è il pazzo che ha detto questa sciocchezza? Sarei costretto a rispondere: siete stati voi, voi stessi. Parlerei poi ai cristiani e oserei dire, per esempio, a un domenicano inquisitore per la fede: fratello mio, voi sapete che ogni provincia d'Italia ha il suo dialetto e che non si parla come l'Accademia della Crusca ha fissato la lingua. E dunque si può far tagliare la lingua a coloro che persistono nel loro dialetto. L'inquisitore mi risponde: ma vi è una differenza, qui si tratta della salvezza dell'anima vostra, e per vostro bene che il direttorio dell'Inquisizione ordina che vi si arresti in seguito alla deposizione di una sola persona, sia essa pure infame e spregiudicata, che non abbiate avvocato per difendervi, che il nome del vostro accusatore non vi sia nemmeno comunicato. Che l'inquisitore vi prometta grazia e poi vi condanni, che vi faccia infliggere 5 torture diverse e che quindi voi siate o frustato o mandato alle galere o bruciato con tutti gli onori. Io mi prenderò la libertà di rispondergli: fratello mio, forse avete ragione. Sono convinto del bene che volete farmi, ma non potrei essere salvo senza tutto questo. È crudele perseguitare in questa esistenza coloro che non la pensano come noi e pronunziare la loro dannazione eterna. Mi sembra che non spetta agli atomi di un momento come noi siamo prevenire in questo modo i giudizi del Creatore. Sono ben lontano dal combattere la massima: fuori della Chiesa non vi è salvezza, la rispetto come tutto ciò che la Chiesa insegna. Ma in verità conosciamo noi tutte le vie di Dio e tutta l'estensione della sua misericordia? Non è permesso sperare in Lui tanto quanto temerlo? Non basta essere fedeli alla Chiesa? Occorrerà dunque che ogni singolo usurpi i diritti della divinità e prima di essa decida la sorte eterna di tutti gli uomini? Diremo noi a ciascuno di loro: Signore mio, visto che siete sicuramente dannato, non voglio né mangiare, né contrattare, né conversare con voi? Non è più dunque agli uomini che mi rivolgo, ma a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi e di tutti i tempi. Se è permesso a deboli creature, perdute nell'immensità e impercettibili al resto dell'universo, osar domandare qualcosa a te che hai dato tutto, a te i cui decreti sono immutabili quanto eterni, degnati di guardar con misericordia gli errori legati alla nostra natura, che questi errori non generino le nostre sventure. Tu non ci hai dato un cuore perché noi ci odiassimo, né delle mani perché ci strozzassimo. Fa che ci aiutiamo l'un l'altro a sopportare il fardello di un'esistenza penosa e passeggera. Che le piccole diversità tra i vestiti che coprono i nostri deboli corpi, tra tutte le nostre lingue insufficienti, tra tutti i nostri usi ridicoli, tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre opinioni insensate, tra tutte le nostre condizioni e i nostri occhi così diverse l'una dall'altra e così uguali davanti a te, che tutte le piccole sfumature che distinguono questi atomi chiamati uomini non siano segnale di odio e di persecuzione, che coloro i quali accendono ceri in pieno mezzogiorno per celebrarti sopportino coloro che si accontentano della luce del tuo sole, che coloro i quali coprono la veste loro d'una tela bianca per dire che bisogna amarti non detestino coloro che dicono la stessa cosa portando un mantello di lana nera, che sia uguale adorarti in un gergo proveniente da una lingua morta o in un gergo più nuovo.
La maggior parte dei filosofi illuministi ammette l'esistenza di un Dio creatore, ma nega di fatto un suo intervento nella storia dell'umanità e propugna una religione naturale che esclude tassativamente rivelazione e dogma. La risposta delle chiese sarà in parte tradizionale, censura dei libri cattivi, in parte più illuminata. Alcuni pensatori cristiani, infatti, fanno propri i valori dell'illuminismo, sconfinando in questioni strettamente morali. Ecco come John Salomo Semler sottolinea l'importanza della dimensione umana di Cristo come esempio per tutti noi.
Quando si parla di sangue e di morte, di soddisfazione, di meriti di Cristo, eccetera, bisogna prendere le distanze da ogni specie di rapporto fisico o esteriore fra causa ed effetto e pensare solo a una causa spirituale, a un rapporto e a un effetto morale. L'intenzione, il proposito di Cristo appartengono a questo genere. Cristo stesso deve costantemente essere chiamato colui che, secondo il comando di Dio, si è proposto di liberare e redimere gli uomini. E ha liberamente assunto su di sé e nella sua persona tutti gli avvenimenti. Ogni cristiano deve spontaneamente, con un suo proprio esercizio, credere e profittare di Cristo o dei suoi manifesti benefici per le sue proprie opere di carità. Qui, come in ogni abilità morale, non vi è alcun punto medio dove potersi fermare. Quindi neppure una misura precisa. La fede in Cristo, in quanto Dio, riposa sulla convinzione propria dell'uomo, che egli stesso si fa circa la interiore opera di beneficenza a lui indispensabile, che Cristo gli deve rivolgere. Questa convinzione comprende sempre più sia il proprio giudizio riguardo a tutto ciò che gli manca dal punto di vista morale, sia la propria attenzione di usare sempre più facilmente di Cristo, che è la fonte inesauribile della felicità spirituale che gli si addice. In Cristo non è da considerarsi come una creazione morale sempre nuova. Essa non può invecchiare, come fanno certe formule dottrinali o modi di dire ben antiquati e utili a ben poco.
Per il filosofo tedesco Gottlob Ephraim Lessing, il Cristo diviene addirittura il pedagogo del genere umano.
La rivelazione è per l'umanità ciò che per il singolo è rappresentato dall'educazione. L'educazione è una rivelazione rivolta al singolo individuo e la rivelazione un'educazione destinata in ogni tempo all'umanità intera. L'educazione dona all'uomo ciò che da solo potrebbe ugualmente ottenere, ma con maggior sforzo e minor rapidità. Dunque, la ragione umana, lasciata a se stessa, potrebbe anche raggiungere le mete a cui è condotta dalla rivelazione, ma l'aiuto che la rivelazione le ha offerto e tuttora le offre le permette di evitare i passi falsi e più tortuosi. Ma ormai Dio non poteva né voleva più rivelarsi all'uomo singolo. Si scelse allora un singolo popolo a cui impartire la sua speciale educazione, e proprio il popolo più primitivo e selvaggio, per poter cominciare con esso dagli inizi. Mentre Dio guidava il suo popolo eletto per tutti i gradi di un'educazione infantile, gli altri popoli della terra avevano proseguito il loro cammino alla luce della ragione. La maggior parte era rimasta molto indietro rispetto al popolo eletto. Alcuni, pochi, lo stavano precedendo. Accadde la stessa cosa a quei bambini lasciati a se stessi nella crescita. Molti rimangono com'erano. Gli altri si formano da sé in modo sorprendente. Ma ogni libro per bambini è utile solo per una determinata fase della loro educazione. Non sarebbe opportuno trattenere il bambino su di un libro destinato ad un'età che egli ha già superato. Infatti, perché l'insegnamento gli risulti ancora in qualche modo utile, occorrerebbe far dire al libro più di quanto non possa dire, attribuirgli significati che non può avere. Era necessario che un miglior maestro venisse a strappare di mano al bambino il suo libro ormai superato, e venne Cristo. Così, tra coloro che insegnavano l'immortalità dell'anima, fu Cristo il primo maestro degno di fede e attento alla vita pratica.
Ma insieme alle tendenze innovatrici dei pensatori illuministi, ecco anche quelle antiromane. Nicola von Hontheim, meglio conosciuto come Febronio, propugnatore della riduzione del potere papale. Principali vittime del successo di queste tendenze antiromane saranno i gesuiti, che si erano posti a servizio pieno del pontefice. Espulsa dal Portogallo nel 1759, nel 1767 la Compagnia di Gesù viene allontanata anche dalla Spagna e dalla Francia, per poi essere definitivamente soppressa da Papa Clemente XIV. Problemi in ogni caso lontani dalla fede di ogni giorno. Ecco che le tensioni istituzionali della Chiesa e delle Chiese incoraggiano soprattutto in Inghilterra la nascita di sette dissidenti, come i quaccheri di John Fox nella Germania luterana, il successo del pietismo. Il suo iniziatore, il pastore Spener, predica la necessità di una conversione personale e il primato dell'esperienza sulla teologia. Raccomanda così la costituzione di piccoli gruppi di pietà per la lettura della Bibbia.
Facciamo in modo di non contaminare coi peccati la nostra natura umana, che Cristo ha reso degna di essere accolta nella sua persona. Altrimenti noi rechiamo oltraggio all'umanità di Cristo in noi. Procuriamo di essere uniti a Cristo in modo spirituale, come in Lui sono personalmente uniti Dio e l'umanità, poiché Egli è venuto affinché anche noi siamo una cosa sola in Lui.
Ma corrono, dicevamo, gli anni della rivoluzione. Nel 1789 la quasi totalità dei vescovi francesi vorrebbe mantenere privilegi goduti dal primo ordine del regno. Non è così il basso clero, legato alla classe contadina e profondamente convinto della necessità di riforme. Storia e fede si intrecciano così indissolubilmente e anche sulle barricate non stupisce di sentire affiorare il bisogno di Dio. Luogotenente del reggimento di Navarra, abbandonata la Francia in seguito alla rivoluzione, François René de Chateaubriand, dopo vicende burrascose ed alterne, si ritira in un'abbazia e medita sulla religione e sulla Chiesa. Ad esempio, perché la Chiesa deve parlare il latino?
Si è soliti rimproverare al culto cattolico di servirsi per i canti e per le preghiere di una lingua che il popolo non comprende, quasi che le prediche fossero tenute in latino e l'ufficio non si trovasse tradotto in tutti i libri di pietà. Ma se la religione, seguendo l'evolversi dell'umanità, avesse usato un diverso linguaggio, come avremmo potuto conoscere le opere dell'antichità? Tanta è la volubilità dell'animo umano che si finisce col biasimare quelle medesime usanze alle quali invece dobbiamo la maggior parte del nostro sapere e dei nostri diletti. A considerar bene, nei soli rapporti immediati, l'uso invalso nella Chiesa romana, non riusciamo a comprendere che cosa debba esserci di tanto spiacevole nell'aver conservato nel nostro culto la lingua di Virgilio, in alcuni tempi e determinati luoghi perfino quella di Omero. Crediamo anzi che una lingua antica e misteriosa, non più suscettibile di variare nei secoli, convenisse meravigliosamente al culto dell'essere incomprensibile, immutabile, eterno. Poiché la consapevolezza delle nostre miserie ci spinge a innalzare al Re dei Re la nostra supplichevole voce, non è forse naturale parlargli col più bel linguaggio del mondo, quello stesso che usavano le genti per elevare ai Cesari le loro preghiere? È da notare poi che le preghiere in latino sembrano accrescere il sentimento religioso della moltitudine. Non potrebbe essere questa forse una conseguenza naturale dell'attrattiva che ha per noi tutto ciò che è incomprensibile? Nel tumulto dei pensieri e delle pene di cui è fatta la vita, pronunciando parole che gli sono poco familiari o addirittura sconosciute, l'uomo crede di domandare quelle cose di cui ha bisogno e che non conosce, e l'inquieta sua anima, che appena sa quel che desidera, lo spinge a formulare dei voti misteriosi quanto i suoi desideri. Vediamo in che cosa consiste la cosiddetta barbarie degli inni sacri. Tutti convengono che nella lirica gli ebrei superano tutti i popoli dell'antichità. La Chiesa, che canta ogni giorno i salmi e le lezioni dei profeti, possiede quindi un meraviglioso patrimonio di canti. Non si comprende assolutamente che cosa abbiano di ridicolo o di barbaro questi, ad esempio. Non confidar più, anima mia, nelle lusinghe del mondo. Al suono della mia voce si risvegli la terra. Vidi i miei tristi giorni declinare all'occaso. La Chiesa ha un'altra fonte di canti nei Vangeli e nelle lettere degli Apostoli. Racine ha imitato quella prosa perché, come Malherbe, Rousseau l'ha ritenuta degna della sua musa. San Giovanni Crisostomo, San Gregorio, Sant'Ambrogio, San Tommaso d'Aquino, Coffin e Saint-Euille hanno richiamato in vita la lira greca e latina dai sepolcri d'Alceo ed Orazio. La Chiesa, sempre vigile nel lodare il Signore, di primo mattino unisce subito i propri canti a quelli dell'alba. Ineffabile fonte di luce, verbo in cui l'Eterno contempla la sua bellezza, astro di cui il sole non è che la pallida ombra, divino lume che illumini il giorno, sorgi, adorabile sole. E quando il sole tramonta, la chiesa riprende. Gran Dio, che fai brillare sulla volta stellata il tuo trono glorioso, e di vivissima luce mista alla porpora, tingi l'arco dei cieli.
Sul pensiero cristiano del Settecento hanno certo un influsso decisivo le vicende della Rivoluzione francese. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo appare ad alcuni cristiani addirittura incompatibile con i diritti di Dio e della verità. Ma i fatti precipitano. La decisione del clero di mettere a disposizione della nazione i propri beni, l'approvazione della Costituzione civile del clero che lo sottopone non più al Papa, ma ai singoli metropoliti, la laicizzazione dello Stato, lo scisma che di fatto si verifica, i nuovi provvedimenti antireligiosi del terrore, tappe che portano ad una tensione apparentemente irreversibile. Sarà Napoleone Bonaparte a ristabilire la pace, concedendo una larga tolleranza religiosa. Il 15 luglio del 1801 si giunge alla firma di un concordato. Ripristinati i rapporti con Roma, finito lo scisma, il papato riesce con più forza dalla prova, nonostante lo stesso Napoleone abbia tenuto prigioniero Papa Pio VII a Fontainebleau. Tra i prigionieri eccellenti di Napoleone c'è anche Madame de Staël. Nel suo romanzo Corinne affiora la certezza cristiana di una vita oltre la morte, una risposta poetica alle certezze laiche degli illuministi.
Verso sera Osvaldo apparve maggiormente depresso. Corinna, benché più commossa di lui, in ginocchio vicino al letto, gli sosteneva il capo tra le braccia ed egli, guardandola spesso pur tra le sofferenze, avvertiva un senso di felicità. «Corinna», le disse a voce bassa, «leggetemi in questa raccolta dei pensieri di mio padre le sue riflessioni sulla morte. Non pensiate», aggiunse vedendo lo sbigottimento della donna, «che me ne creda minacciato, però non m'è mai accaduto di star male e di non rileggere quelle pagine così consolanti. Mi sembra ancora di udirlo parlare. Inoltre, cara amica, conoscerete così quale uomo fosse mio padre. Comprenderete meglio il mio dolore, il suo ascendente su di me e, infine, tutto quello che vi confiderò un giorno». Corinna prese la raccolta, dalla quale Osvaldo non si separava mai, e con voce tremante gliene lesse qualche pagina. «Voi, o giusti, che siete i diletti del Signore, parlerete della morte senza tema, perché essa sarà per voi soltanto un mutar di mora, e quella che lascerete è forse di tutte la più misera. O innumerevoli mondi, che ai nostri occhi riempite l'infinito dello spazio, sconosciute comunità delle creature di Dio, comunità dei Suoi figli sparse nel firmamento, e che ne dimorate sotto la volta. Le nostre lodi si aggiungano alle vostre. Noi ignoriamo le vostre condizioni, ignoriamo come voi partecipiate col nascere, il vivere, il morire alle generosità dell'essere supremo. Ma parlando della morte e della vita, del tempo passato e di quello a venire, un medesimo interesse accomuna tutti gli esseri sensibili, quali che siano i luoghi dove dimorano e le distanze che li separano. Ah, morire come un giusto è senza dubbio la più desiderabile delle morti, ma pochi di noi, pochi dei nostri padri ne hanno potuto essere testimoni, Dov'è l'uomo che potrà senza timore presentarsi al cospetto dell'Eterno? Dov'è quest'uomo che ha amato Dio senza mai distogliersene, che l'ha servito fin dalla giovinezza e, pervenuto in età avanzata, non trova nei suoi ricordi nessun motivo di inquietudine? Dov'è colui che è stato morale in tutti i suoi atti senza aspirar mai alle lodi e alle ricompense del mondo? Dov'è quest'uomo così raro tra gli uomini e degno d'essere preso a modello da tutti noi? Dov'è? Ah, se esiste tra noi, la nostra reverenza lo circondi. Chiedete, chiedete d'assistere alla sua morte come al più bello degli spettacoli, e solo armatevi di coraggio per cercare di osservarlo senza posa su quel letto di spavento dal quale più non si rialzerà. Egli lo prevedeva, ne era certo. La serenità regna nei suoi sguardi. Una celeste aureola sembra irradiarsi dalla sua fronte. Con l'apostolo egli dice: «Io so in chi ho creduto». E mentre le forze lentamente si spengono, questa fede anima ancora i tratti del suo volto. Già contempla la nuova patria. Ah, forse noi sbagliamo quando tentiamo di descrivere gli ultimi giorni dell'uomo sensibile che vede avanzare la morte a grandi passi, in procinto di separarlo dagli oggetti del suo affetto. Egli si rianima, riprende forza per un momento, perché le sue ultime parole siano di guida per i suoi figli, ai quali dice: «Non vi angustiate di dover assistere alla fine ormai vicina di vostro padre, del vostro vecchio amico. Egli lascia per legge di natura prima di voi questa terra dove è venuto per primo. Vi mostrerà il suo coraggio e tuttavia s'allontana da voi con dolore. Si sarebbe senza dubbio augurato di aiutarvi più a lungo con la sua esperienza e di stare al vostro fianco ancora per qualche passo attraverso i pericoli che insidiano la vostra giovinezza. Ma la vita non ha difese quando è giunto il momento di scendere nella tomba. Ora voi andrete soli, soli in un mondo dal quale sto per scomparire. Possiate raccogliervi in abbondanza i beni che la provvidenza vi ha seminati. Non dimenticate giammai che anche questo mondo è solo temporaneamente la vostra patria, e un'altra più durevole ci chiama. Forse noi ci rivedremo, e sotto gli sguardi del mio Dio offrirò per voi in sacrificio, ovunque io sia, le mie preghiere e le mie lacrime. Amate la religione, che ha tante promesse. Amatela come l'ultimo patto d'alleanza tra padre e figli, tra morte e vita. Accostatevi, che io possa vedervi ancora, e la benedizione di un servo di Dio sia su di voi. Egli muore. O angeli del cielo, ricevetene l'anima e lasciateci sulla terra il ricordo delle sue azioni, il ricordo dei suoi pensieri, il ricordo delle sue speranze.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Irio Fantini, Gaetano Lizio, Norma Mozzato, Rosario Tronnolone.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.